prima mezz'oretta quest'oggi ci occupiamo di mappe, di geografia urbana. Tra le mission di questa trasmissione, raccontare le professioni borderline che si inventano nel marasma del mondo globale. Fra le tante abitudini che sono cambiate in questi anni, quella di sostituire il tutto città con il navigatore satellitare. Senza, sembra molto più difficile muoversi in città e anche fuori. Il computer dunque sostituisce la carta, ti aiuta, ti fidi ciecamente, magari chiedi meno la strada ai passanti. Sembrano insomma sempre più lontani i tempi in cui Annacci chiedeva ad un clochard con le scarpe da tennis di indicargli la strada per l'idroscalo. Oggi va per la maggiore il Tom Tom. Abbiamo intervistato Chiara Angiolini, professione cartografa di navigatori satellitari.
Io lavoro per una società che praticamente disegna e aggiorna le mappe per i navigatori satellitari delle auto e per i siti dove c'è la possibilità di fare routing o di cercare vari tipi di indirizzi, stare comunque tanto tempo in macchina con tutto quello che ne consegue, dall'essere imbottigliati nel traffico a comunque situazioni alle volte paradossali che possono capitare, essere comunque inseguite, non dico inseguite, però bloccate dalla polizia, dai vigili urbani, perché non si capisce bene quello che una persona sta facendo. Adesso le cose sono un po' migliorate, tempo addietro riuscire a far capire effettivamente cosa stavo facendo era veramente molto complicato.
Cioè, nel senso che ti hanno preso per una spia?
Hanno preso per una spia, per una persona che andava a fare gli appostamenti pensando che segnasse le strade dove andare a rubare, oppure per una donna di facili costumi in attesa di clienti, insomma. Loro poi alla fine erano più imbarazzati di me per avermi scambiato per una persona che stava facendo comunque qualcosa di illegale, però le situazioni sono state appunto un po' così divertenti, ecco.
Giornata tipo quindi comincia in mattinata e ti metti in viaggio.
Sì, parto per le destinazioni, per i paesi che appunto mi sono prefissata di aggiornare, la mia area di pertinenza sono le province di Milano, di Novara, Verbania, Biella e Vercelli, quindi sono a cavallo tra Lombardia e Piemonte.
Il casino principale è quello dei sensi unici, immagino
sì.
Che cambiano continuamente.
Sì, guarda, le rotonde sono veramente una specie di virus che ha colpito ogni tipo di amministrazione comunale e provinciale dove può far rotonde e quindi riuscire a stare dietro a quelle alle volte è veramente faticoso, perché uno passa per una strada e passa dopo un mese e si è piazzata una rotonda.
Senti, immagino poi che non ci sia neanche la cosa bella, la cosa piacevole di questo genere di operazione, perché chi si segna i grandi ristoranti, i grandi hotel, insomma tutti i luoghi attrattivi sono altre persone.
Sì. No, però dai, sono i lati positivi. Guarda, io comunque, a parte appunto le situazioni appunto un po' così avventurose, comunque in generale dovunque sono andata a lavorare, comunque appena spiegavo le situazioni, le persone erano estremamente gentili. Cioè, devo dire che comunque in Italia in generale è difficile trovare persone poco disponibili, poco collaborative. Questo lo dico anche nei confronti delle amministrazioni comunali, perché come tu potrai immaginare, io non vado alla cieca in un comune non sapendo bene o male quello che posso trovare. Ci sono diciamo tante informazioni su internet, fare le telefonate ai comuni, ai vari enti per avere informazioni, sono stati fatti piani urbani del traffico, istituite nuove vie, in modo da poter andare anche a botta sicura, ecco.
Senti,
in Italia ci sono più di 8.000 comuni, non sono pochi.
A proposito di vie, cioè tu che proprio te ne intendi del tuo mestiere, la via col nome più strano che hai incontrato in questi anni?
Beh, Piazza Angelo Custode secondo me è molto bella. Ho trovato Casale dell'Amore.
Urca, bello quello, dov'è?
È questo Lago Maggiore.
Mi confermi che via Garibaldi o Piazza Garibaldi è sempre la più gettonata?
Sì.
Segue
sì,
a breve distanza Mazzini.
Sì.
E terzo Corso Roma.
Sì, diciamo che ci stanno bene dietro anche Matteotti.
E beh, Matteotti tira sempre.
E anche Cavour, diciamo che tallonano.
Tu fai questo lavoro che è molto molto dispendioso, immagino, passi tanto tempo in strada. Come vedi cambiare la strada, le persone che la vivono, quali personaggi si incontrano quotidianamente?
Innanzitutto ti dico che negli anni il traffico è aumentato in modo esponenziale e gli automobilisti, diciamo che ormai li vedo che sono praticamente quasi tutti rassegnati. Tassisti, veramente ormai li vedi con una faccia un'altra volta, le persone che lavorano anche all'autogrill vedi che sono assolutamente stremate, però tutti comunque disposti sempre a fare un po' una battuta sulla situazione, ecco.
Certo.
Queste sono sicuramente le cose che mi vengono in mente.
Invece cittadini migranti ne incontri molti?
Infatti a me è capitato di andare in alcuni paesi, di avere qualche problema io stessa con il GPS o cose del genere, di aver chiesto aiuto e di aver ricevuto anche aiuto comunque da parte di un ragazzo che mi sembra che fosse algerino o tunisino. Anzi, una volta addirittura con la macchina ero rimasta bloccata in una zona un po' fangosa, c'era lì vicino un cantiere, sono andata a chiedere e per fortuna un gruppetto di ragazzi mi ha aiutato a spingere la macchina fuori.
Senti, hai mai conosciuto la voce del Tom Tom?
No, però posso dirti che si chiama Chiara e qualcuno mi ha chiesto: ah, allora quello è il tuo lavoro, tu sei la voce.
Sì, invece sei gli occhi del Tom Tom.
Esatto.
Senti, Milano da mappare com'è, difficile?
È lunga. Se cambia il senso unico di una strada, molto spesso cambiano o si adattano anche quelli intorno, per cui la semplice informazione che una via ha cambiato, ha invertito senso di marcia, per me non è sufficiente. Devo andare a verificare che magari non abbiano inserito ulteriori manovre aggiuntive, altri divieti, altre strade che hanno fatto sedere invertito senso di marcia. Poi ci sarà l'Expo.
E qui vedo la tua voce incrinarsi già per i prossimi 7 anni, per cui...
Un pochino.
Sì, ma quante ore al giorno passi in macchina, Chiara?
6-7 ore al giorno, più o meno.
Passatempi, perché non puoi distrarti, questo è il casino, perché... Il
no, però tu prima c'è la radio.
Poi l'ascolti, ma poi se ti perdi la via è un casino.
Lo so, però averla come sottofondo ti può aiutare, perché dopo un po' se stai in macchina da sola rischi di essere anche un po' alienato.
Certo.
Perché in macchina da sola non sentire magari la voce o che cosa, alle volte veramente fermarsi anche per un caffè e sentire una voce umana è una cosa piacevole.
Ecco, ma se ti arriva una telefonata e dici: no, cazzo, non posso adesso che sono in piazza Istria, ma hanno cambiato il senso unico, di solito funziona così?
Proprio così, no, però quasi, dico, aspetta che ti richiamo dopo.
Così Chiara, che si occupa nella vita di costruire le mappe per un famoso navigatore satellitare di cui si è parlato nel contributo, andiamo dal dottor Sergio Seveso. Buongiorno.
Buongiorno.
Lei fa il cartografo, ha lavorato a lungo per il Touring Club. Da quanti anni fa questa professione?
Diciamo che io ho iniziato a fare la professione del cartografo con la scuola di cartografia nel 57.
Quindi 51 anni, veramente.
51 anni che faccio cartografia per il Touring Club italiano, e naturalmente non è il tipo di cartografia come ho sentito dalla ragazza che ha parlato del suo lavoro.
È cambiato molto.
Ma devo dire che è cambiato lo strumento, ecco, più che molto è cambiato lo strumento, c'è uno strumento più immediato che praticamente serve di più per entrare nel particolare che non nel complessivo, perché per andare, non so, da Milano a Bologna non c'è bisogno del tonton perché si prende l'autostrada, ma però quando si arriva a Bologna allora entro in funzione del tonton per andare a ricercare la via o la casa o dove si vuole arrivare, ecco.
Cioè lei invece lavora su un raggio più ampio, diciamo.
Sì, noi lavoravamo su una cartografia stradale che la nostra base è 1-200.000, quindi diciamo che la scala è determinante, dà un insieme, una visione del territorio più completa ma non così dettagliata come il tonton, di cui poi bisogna fare uso anche delle piantine di città, dove lì si arriva allora a trovare tutta la via e tutte quante, ecco. Quindi sono strumenti complementari, secondo me, uno di visione complessiva e l'altro che ti porta praticamente la cartografia tradizionale, vai tu sul posto, il tonton ti porta sul posto, ecco, praticamente.
Eccolo qui, infatti. E senta, si può dire però, insomma, che la carta, nella grande maggioranza, la cartina, quella insomma proprio fatta di carta, sia stata sostituita molto dai computer ultimamente?
Beh, dal tonton senz'altro, perché diciamo che la tecnologia ha permesso cose che prima non era possibile. Diciamo, se viene a mancare il satellite viene a mancare il tonton, no? Praticamente, che è praticamente la guida, mentre la cartina è uno strumento che si tocca con mano e che si ha a disposizione, e quindi bisogna saperlo usare, saperlo leggere, saperlo, diciamo così, utilizzare, ecco.
Senta, e come si differenzia il suo lavoro rispetto a quello di Chiara che abbiamo sentito prima? Insomma, lei sta molto più in un luogo, lo studia, magari in un posto,
diciamo,
anche
che, ecco,
più impervi.
La differenza sta nel fatto che la cartografia stradale, no, quella che fa il Turing, è una cartografia praticamente derivata. Derivata cosa significa? Che deriva da altre carte, che sono le carte topografiche, principalmente quelle dell'Istituto Geografico Militare, che fa la cartografia topografica di tutto il territorio italiano, e da queste basi vengono derivate le carte stradali, che quindi c'è il calcolo della proiezione, perché la Terra, essendo una sfera, non la si può rappresentare in piano, quindi certo, quando la superficie è vasta bisogna calcolare anche la proiezione per sapere qual è la deformazione che subisce il territorio in piano.
Quindi compasso, righelli, strumenti di questo genere.
Diciamo che strumenti diciamo di disegno vero e proprio, no? Poi naturalmente c'è il disegno, la rappresentazione grafica, la simbologia, che è praticamente la cartografia, non è nient'altro che la rappresentazione simbolica in piano e a scala ridotta del territorio, diciamo del territorio Italia, Lombardia, a seconda del tipo di scala che noi vogliamo, no?
Certo.
C'è un disegno manuale, c'erano, diciamo, la prima fase che erano delle brutte copie, poi c'erano quelli che mettevano in bella, poi c'era la fotografia o la fotoincisione che preparavano le pellicole per la stampa. Adesso tutto questo è superato anche nel modo tradizionale, perché molte fasi di lavorazione, come la messa in bella, la fotografia, la preparazione per le pellicole per la stampa, vengono fatte dai computer.
Senta, due cose. La prima è questa: sul suo tavolo sì, ci faccio una fotografia di quello che si trova.
Sì. Beh, troviamo una squadra, un compasso, una matita, un tiraline o adesso un rapidograph e quello tradizionale, no? Che è nella preparazione delle... Mentre per quanto riguarda, diciamo, l'elaborazione a computer, che è quella che si fa adesso, c'è sempre la tastiera, il video, il mouse, che sono determinanti, lo scanner per poter, diciamo così, fare la scansione degli elementi di base per poi trasformarli in una cartina, in una carta geografica e così via, secondo il tipo di prodotto.
Signor Sergio, c'è una cartina che ha elaborato nel corso della sua carriera a cui è particolarmente legato?
Ma guarda, io ho elaborato un po' tutte le carte, lavorando sulle carte stradali, sulle piante di città, sugli atlanti geografici, sugli atlanti storici. Devo dire che uno degli ultimi lavori a cui mi ha dato molta soddisfazione è un atlante storico, che vuol dire trasformare informazioni, notizie, fatti, eventi della storia, trasformarli in modo grafico, in modo da poter leggere la storia su una cartina piana, ecco.
Quindi come cambiano i paesi, gli stati?
Sì, oppure anche un atlante geografico di tutto il mondo per la Treccani, quindi anche quello è un lavoro di prestigio, ecco.
Senta.
Sono a dimensioni diverse che non il Tonton. Il Tonton è uno strumento itinerario proprio, ecco.
Le faccio un'ultima domanda,
sì.
mi consentirà la provocazione. Se deve andare in un posto che non conosce,
sì,
dica la verità.
Sì.
C'era anche lei il Tonton.
Ma devo dire la verità che non ce l'ho il Tonton ancora, perché...
Dica la verità, si
no,
scopra.
Non ce l'ho ancora, uso ancora le mie vecchie carte e devo dire che, anche perché non ho la necessità di poter muovermi e raggiungere luoghi così dettagliati da poter, e devo dire che quando è necessario raggiungere posti, come, non so, faccio un esempio, sabato scorso siamo andati a Genova,
uh-huh,
no? Con un pullman aveva il Tonton, per poter raggiungere la stazione di Casella, per prendere il trenino che portava su a Casella, il Tonton ci ha guidato lungo le vie per arrivare in modo preciso davanti alla stazione.
Non mi dica che è andato dall'autista del Tonton a dargli la cartina e gli ha detto spegni il Tonton.
Seguivo il percorso sul Tonton.
Grazie davvero, dottor Seveso.
Prego.
A risentirci.
Grazie
a presto.
A voi, arrivederci.
Dottor Sergio Seveso del Turing Club italiano, cartografo che ha lavorato appunto a lungo per questo importante ente italiano. Il rapporto rapporto con le nuove tecnologie è fondamentale se si vuole tracciare una cartina delle città, è un po' quello che fanno i grandi navigatori, i grandi sistemi di navigazione, come dicevamo precedentemente, è quello che si può fare con tecniche decisamente libere e open source anche sulle proprie città. È proprio uno di questi lo scopo di mappare Milano, un sito che è nato qualche tempo fa, ne avete già sentito parlare se siete ascoltatori di Radio Popolare di Milano a Mente Locale, la nostra trasmissione del pomeriggio. Riprendiamo l'argomento con Edoardo che fa proprio parte del sito Mappare Milano. Buongiorno, bentrovato.
Buongiorno a tutti.
Che cosa si trova dentro questo sito e che cartina della città da cui trasmettiamo state cercando di costruire?
Allora, noi col progetto Mappare Milano stiamo cercando di completare la piantina della città che avevo cominciato a disegnare noi siamo una via di mezzo tra il dottor Seveso e la signora che lavora per Tom Tom, perché facciamo lo stesso lavoro di entrambi in maniera amatoriale. Stiamo cercando di completare la piantina di Milano, che ha ancora bisogno di parecchio lavoro, perché la parte del centro città è fatta, la parte più dei quartieri esterni ha bisogno ancora di mappatura.
Ecco, ma uno ti dice, ma scusami, c'è già su internet, perché la rifai tu?
Beh, i motivi sono parecchi. Innanzitutto perché le licenze con cui sono disponibili le mappe degli altri che si trovano online, che potrebbero essere quelle di Google piuttosto che di Tutto Città, hanno dei limiti abbastanza pesanti nel riutilizzo della mappa, per cui se io volessi stamparla per inserirla in un volantino pubblicitario starei commettendo un reato. In secondo luogo perché è anche un modo per appropriarsi del territorio, cioè conoscere esattamente cosa c'è nella propria città, cosa che normalmente le piantine disponibili online o anche cartacei difficilmente riescono a fare.
Quindi una cartina che diventi anche una guida.
Può diventarlo, certo, può essere utilizzabile sia come navigatore che come riferimento, che so, per il tipo di piante che ci sono in città o per i locali, insomma, è una pianta con mille sfaccettature, volendo.
Ecco, che veramente può diciamo occupare tutti le categorie del vivere comune, dalle piste ciclabili alle fermate dell'autobus, piuttosto che le fontanelle a fianco ai playground di basket, se si vuole rinfrescarsi dopo una partita, per esempio.
Assolutamente sì, ma si possono andare a inserire anche informazioni per delle categorie di persone molto particolari, ad esempio una delle vostre ascoltatrici c'ha posto il problema di utilizzare le mappe per i non vedenti. Tutte le mappe che ci sono in questo momento disponibili non hanno alcun tipo di informazione per la mobilità di una persona che non ci veda. In una mappa come quella che stiamo tentando di sviluppare noi, questo tipo di informazione si possono inserire e si possono creare navigatori ad hoc per chi ha esigenze particolari.
Come procede il lavoro?
Procede abbastanza bene, abbiamo fatto già un paio di incontri con un buon risultato, uno degli incontri abbiamo fatto proprio nella zona adiacente alla vostra radio, il prossimo sarà il 25 aprile, andremo a coprire la zona diciamo vicino a Lambrate, tra Lambrate e la tangenziale est.
Si può in corteo però,
Poi il corteo, sì, noi lo facciamo la mattina presto, quindi poi c'è tempo per tutti per partecipare anche al corteo.
Senti, quindi sostanzialmente cosa chiedete di fare agli utenti di questo Mappare Milano, anzi ai cartografi che poi diventeranno questi?
Non ci arrogliamo questo.
No, ma praticamente che cosa devono fare?
Praticamente, chi vuole partecipare fisicamente con noi, se ha già un'unità GPS più o meno di qualsiasi tipo, anche quelle di TomTom o ne è sprovvisto, comunque viene, gliela possiamo prestare noi, va in giro, cammina in bicicletta, in scooter, in macchina e registra il proprio viaggio. Si segna esattamente come farà la ragazza di TomTom le cose che incontra, quindi che so, le fontanelle, le farmacie, i nomi delle strade, i sensi unici e i limiti di velocità strani. Dopodiché ci si ritrova, si raccolgono tutti questi dati e con delle applicazioni apposite si disegna la mappa davvero come farebbe invece il cartografo, il dottor Seveso.
Senti, diventa tutto open source, quindi assolutamente usufruibile da tutti.
Assolutamente sì, addirittura se potesse interessare anche la TomTom piuttosto che la Garmin o gli altri potrebbero tranquillamente utilizzarle, perché la licenza con cui rilasciamo i dati è per l'appunto una Creative Commons che permette anche ad utilizzo commerciale, proprio pensando a chi vorrebbe poterle usare e adesso è impedito.
I tempi di questo progetto?
Beh, è un progetto che è nato a livello mondiale 4 anni fa, adesso come adesso è nato in Inghilterra e l'Inghilterra è già molto ben coperta. In Italia stiamo parlando di un'attività che è cominciata sì e no 6 mesi fa in maniera seria, si vedono già dei risultati tangibili, adesso Milano è già abbastanza utilizzabile. Diciamo che se ci fosse su Milano una presenza di una ventina di persone, probabilmente nell'arco di 1 mese, 1 mese e mezzo, con un impegno insomma non eccessivo, si coprirebbe benissimo tutta la città. Poi più gente partecipa, prima si fa, ovviamente.
Naturalmente, ricordiamo www.mapparemilano.com per tutte le informazioni, un'esperienza assolutamente esportabile anche alle altre città da cui ci state ascoltando.
Sì.
Edoardo, grazie, vi dedico questa Tonight the Streets are Ours, questa sera le strade sono nostre di Richard Oley, poi la pubblicità, yalla yalla, torna.